Laser.
Una piramide rovesciata, aperta, a rappresentare una gabbia con sbarre al posto delle pareti, ma con il pavimento, che qui è soffitto in quanto capovolta, inesistente, che fa vedere il cielo. E questo è il monumento in ricordo delle vittime dell'Olocausto, realizzato nel 1975 dallo scultore Igael Turmakin, nella parte sud di Piazza Rabin a Tel Aviv. Il più grande spiazzo della metropoli mediorientale si chiamava Piazza dei Re di Israele. Il nome fu cambiato nel 1995, subito dopo l'omicidio, avvenuto proprio nei pressi del luogo del memoriale dell'Olocausto, dell'allora primo ministro israeliano Yitzhak Rabin. Una stele, nella parte nord della piazza, ricorda l'omicidio di chi volle la pace con i palestinesi. Non lontano dalla piramide rovesciata, che è lì a memoria in peritura delle oltre 6 milioni di vittime dell'Olocausto, in una piccola strada laterale c'è un altro memoriale della Shoah. È in una casa privata, due appartamenti in un palazzo bianco. Una scala conduce al seminterrato, dove dietro una porta molto spessa, il colore abbagliante del legno lucido, la luce che riverbera sulle corde, le casse armoniche impilate o appese in fila, proiettano verso una memoria e un'arte che fa quasi a cazzotti con la modernità della città che circonda la stanza. Il laboratorio appartiene ad Amnon Weinstein. Ebreo di origini lituane, a 83 anni ogni giorno scende le scale che portano al suo opificio per mettere in mano e restaurare quelli che considera suoi figli. E lo fa non solo perché è il lavoro di una vita, che ha imparato in Italia, ma perché questi suoi figli hanno attraversato la storia e di storie, soprattutto legate all'Olocausto, ne hanno moltissime da raccontare. Amnon non è un liutaio come tutti gli altri. L'arte che ha ereditato dal padre, che per primo ha aperto il laboratorio in Israele, scappando da quella che in Europa stava cominciando ad essere la bieca e cieca furia nazista, la sua maestria le mette a disposizione soprattutto di una collezione particolare di strumenti a corda. Li ha chiamati i violini della speranza perché di questo parlano. Sono strumenti, in particolare violini, ma anche viole e violoncelli, che sono appartenuti a sopravvissuti o vittime dell'Olocausto, strumenti che hanno suonato nei campi di concentramento o nei ghetti europei. Ogni violino porta con sé una storia, un dramma, una vita, una memoria. E questa memoria Amnon tenta di tenere in vita, come quella del primo violino che gli è capitato fra le mani.
E prima che ho cominciato con il progetto, qualche anno prima di questo, una persona è venuta al mio laboratorio con violino, con il suo violino, e mi ha raccontato che lui ha suonato il violino a Auschwitz, alla strada per andare alla gas chamber. E come lui è salvato, è venuto in Israele e ce l'avevo un figlio che voleva che suona il violino. Lui non voleva toccare il violino più. E mi ha portato il violino. E così ho visto, ho chiesto molte questioni per sapere perché il violino in questa età. Ma si doveva aprire il violino, e questo è stato il primo violino che sapevo tutta la storia, perché prima di questo non volevo toccare. Ho aperto questo violino, e dentro il violino è stata polvere nera, perché lui ha suonato vicino al crematorium. Io ho guardato questo polvere per poco di tempo e poi non potevo più tenerlo perché mi fa male. Allora, come si dice, ho fatto un buco dentro la terra e l'ho messo dentro. E dopo questo, uno anno o due anni dopo questo violino, è cominciato questa storia con questo allievo e si prenda. E ci sono delle storie di tutti i colori, come si dice.
È stato suo padre il primo ad avere l'idea di recuperare questi strumenti. Il nazismo non ha fatto distinzioni di ceto o culture fra gli ebrei. Molti strumentisti sono riusciti a salvarsi scappando in Israele.
I musicisti israeliani sono stati i migliori clienti dei luthieri tedeschi. Allora, in Germania sono stati moltissimi luthieri prima classe e non c'è stato niente quasi in come si dice tra i musicisti israeliani e i luthieri ebrei e tedeschi. Loro sono stati i migliori amici. Ci sono delle storie che volevano aiutare la gente al tempo della guerra, quelli che sono stati ancora in Germania, ma è stata una cosa fermata. E i violini sono stati da noi dentro uno dei posti a sopra che voi siete stati qui, e con polvere, niente.
Nel 1936 Bronislav Huberman fonda quella che diventa la Israeli Philharmonic Orchestra. La maggior parte dei membri della compagine erano musicisti di primo ordine delle orchestre europee, ma persero il lavoro in Gaggi quando i nazisti salirono al potere nel 1933 e quando in Germania furono applicate le leggi razziali.
Huberman, che stava a Germania, ha pensato che qualche cosa di male va a venire a tutti i musicisti ebrei. Non pensava all'Holocaust, ma che non avevano un lavoro. È venuto qui in Israele e ha deciso di costruire una orchestra, l'Orchestra Filarmonica di Israele di oggi. Lui l'ha trovato i soldi, come si dice, e poi ha preso tutti i primi violinisti, altisti, violoncellisti, si vuol dire i migliori musicisti ebrei che sono stati in Europa. Loro hanno lavorato qui un anno e Toscanini è stato il capo dell'orchestra che volevano che lui sarà come si dice in italiano, il conduttore dell'orchestra. E allora hanno detto, va benissimo, lui sarà con noi. È stato i concerti, cosa magnifica, perché i musicisti sono migliori. Lui è stato il migliore conduttore dell'Europa a questa epoca e questo si comincia l'orchestra. A 1938, quando la mia madre sono venuto qui in Israele, la mia madre mi ha raccontato sempre che io, dentro la sua ventre, ho sentito qualche concerto di Toscanini.
Alla fine della guerra ci fu un boicottaggio generale delle merci tedesche in Israele. Tanto che il nome Germania non veniva neanche pronunciato alla radio. In questa atmosfera, i musicisti si rifiutavano di suonare strumenti di fabbricazione tedesca e molti andarono da Moshe Weinstein, il padre di Amnon, chiedendogli di acquistare i loro violini. «Se non me lo compri, lo rompo», dicevano alcuni. Altri minacciavano di bruciare i loro strumenti. Weinstein, allora, ha deciso di comprare ogni singolo strumento. Per lui un violino era al di sopra della guerra e del male. Eppure il liutaio sapeva che non sarebbe mai stato in grado di venderli.
Ma è la storia dei nostri violini. Si comincia a 45. In questa epoca, tutte le atrocity che sono fatte alle guerre in Germania, in Polonia, dalla Russia, 6 milioni di ebrei ammazzati, è venuta qui. È stato un, come si dice, un boycott. Non è stato possibile di fare qualche cosa con non importa quel cosa fatta in Germania. Allora, anche le violini, la gente sono venuta del mio padre che aveva già una ipoteca qui in Tel Aviv e l'hanno detto, se non compri il violino, noi lo buttiamo fuori. Per me, per il mio padre, è stata una cosa impossibile. Lui l'ha comprato ogni strumento che l'hanno portato qui e poi sapeva che non si può fare con questo niente, perché nessuno voleva per anni, molti anni, neanche guardare questi violini.
Preso in mano il laboratorio del padre, Amnon si trova un patrimonio di diversi strumenti sopravvissuti all'Olocausto che però restano lì a prendere polvere fermi nella sua collezione. Fino a quando un giovane tedesco non lo stimola a guardare oltre.
Poi, dagli anni 2000, qualche cosa simile, è venuto da me un studente tedesco da Dresda. E l'ha visto molti violini di prima classe tedeschi, così. E lui ha cominciato a chiedere questione, che cosa è, perché, che cosa è successo. Non sapevo niente, perché lui viene da Dresda e là l'Holocaust è una cosa che non è mai stata. E per un anno o due lui è seduto sulla mia testa che devo fare una lezione sulle violini tedeschi, le archi anche, le viole, violoncelli, che sono venuti in Israele a causa della guerra. Allora non volevo, perché per me è una cosa incredibile e mi fa male, perché la nostra famiglia ha perduto molta, molta gente alla guerra. E mio padre e la mia madre sono restati soli 3 persone dopo la guerra. Ma dopo 3 anni non potevo dire no. E abbiamo fatto una lezione a Dresda. È stata una cosa incredibile. E ho parlato, penso, quasi 2 ore e mezza con diapositivi. A questa epoca non è computer. E dopo è stato silenzio enorme. Persona che loro non sapevano neanche che è stata la musica entro i campi. E a mezzanotte hanno cominciato a parlare che cosa è, che cosa c'è. E quando io ritorno in Israele, ho parlato alla radio israeliana e ho chiesto a ognuno che ce l'ha un strumento che con una storia della guerra, per favore mi apportano questi strumenti. Allora è cominciato 1, 2, 3, ma è come un bol de neige. Oggi ce l'abbiamo quasi 90 violini, violoni, violoncelli, 90, e non è ancora finita tutta la storia. Dei violini che sono stati alle campi, alle ghetto, ai musicisti, le storie che noi studiamo adesso è una roba incredibile.
La collezione dei violini comincia così ad arricchirsi. Sono tanti coloro che portano e donano o vendono gli strumenti ad Amnon. Dal momento che già c'erano quelli appartenuti al padre, quelli cioè dell'Orchestra Filarmonica Israeliana, Amnon decide, con il figlio, di cominciare a portarli in giro per il mondo, per farli suonare, mantenendo così vivo il ricordo delle storie che recano.
è stato una, ho cominciato il lavoro e ce l'abbiamo un amico turco, perché il mio figlio abita a Istanbul, un violinista di prima classe, e lui l'ha detto: tu fai il lavoro dei violini, io farò i concerti. E abbiamo fatto il primo concerto alla sinagoga Nevel Sedek, Istanbul, una sinagoga che qualcuno ha messo una bomba una volta, e pensava, noi abbiamo pensato, forse saranno 50 persone, 100 persone, non si poteva neanche entrare, tutto è stato pieno di gente, e abbiamo visto questo, abbiamo upa, interessante. È stato ancora un piccolo concerto, e il terzo concerto è stato a Parigi, Salle Gaveau. In questa epoca non ce l'abbiamo molti, ma abbastanza. E la gente che ha organizzato questo concerto avevano sempre paura che non saranno spettatori, come si dice. Allora io ho detto, la prima televisione francese che sarà qui, dopo non c'è posti più liberi. E questo è stato così. Dopo questo concerto, ancora una volta, come un boule de neige, concerti, mostre, colloqui, tutto. E è venuto a sapere la notizia al gruppo di ebrei ai Stati Uniti.
Oltre agli strumenti dell'Orchestra Filarmonica Israeliana, nella collezione dei violini della Speranza ci sono pezzi con storie incredibili. Come quello che, una volta aperto, Amnon ha scoperto recare all'interno una svastica e la frase «Heil Hitler 1936», probabilmente aggiunta dal liutaio tedesco, a cui si era rivolto il proprietario ebreo dello strumento. Questo violino è ancora così, non verrà aggiustato e non suonerà mai più. Oppure quello abbandonato sui binari francesi da un violinista arrestato a Parigi e destinato ad Auschwitz, che ha lanciato il suo strumento sui binari mentre in treno andava verso il campo di concentramento. Oppure quello che ha suonato nel campo di sterminio ed è stato venduto dal suo proprietario, sopravvissuto al massacro di Auschwitz, per poter mangiare. Parte del leone nella collezione la fanno i violini dei klezmer, i tradizionali musicisti ebrei ashkenaziti. Violini che hanno tutti una stella di Davide incisa, a parte uno che ne ha ben 5.
E ogni volta che si arriva un nuovo violino qui, io mi domando che cosa sarà a finire, quando. Adesso la collezione ci sono 4 differenti gruppi. Il primo gruppo, i violini, che ce l'abbiamo il nome, le fotografie delle persone che lui ha suonato il violino o al campo o al ghetto o al, non importa dove, alla guerra. E ci sono parecchi così, poi dei violini che con il mio sapere di oggi, come un detective della polizia, lo so, con questo violino hanno suonato forse al ghetto o al campo, questo sicuro del 95%, ma non ce l'abbiamo la storia. Poi ci sono i violini dell'Orchestra Filarmonica Israeliana, che fino ad oggi nessuno l'ha comprato e adesso sono parte. E l'ultimo gruppo è dei violini con le stelle di Davide sul fondo, che vedete qui. E questi sono, è una storia molto speciale, perché non lo sappiamo la data, quando hanno cominciato a fare dei violini così, con la stella di Davide. E io, con la mia sapienza, posso dire che stava 1840-50 l'hanno cominciato da fare, forse qualche anno prima di questo, perché tutti questi violini, primi violini, è stata la fabbricazione di questi violini quasi come la chitarra tecnica. E noi, ci sono dei violini con stelle Davide che sono stati alla guerra, ma ancora una volta non lo sappiamo. Allora, quando trovo un violino con la stella di Davide, facciamo una restaurazione, e questo si deve dire, tutti questi violini, qualche volta due o tre che non lo facciamo così, noi facciamo una restaurazione di prima classe. Così che tutti i violini si può suonare alle più grandi sale dell'America o Europa.
La maggior parte dei klezmer era composta da musicisti autodidatti, con un talento naturale per la musica. Come racconta Amnon, sebbene molte arti non fossero incoraggiate dalla tradizione ebraica, la musica divenne uno dei pochissimi luoghi a disposizione degli artisti. Era abbastanza comune per i bambini piccoli suonare il violino. Peretz, famoso scrittore yiddish, in uno dei suoi racconti scrive che si poteva dire quanti ragazzi ci fossero in una famiglia ebrea contando il numero di violini appesi al muro. Questo è probabilmente il motivo per cui così tanti strumenti klezmer erano decorati con il simbolo ebraico più conosciuto, una stella di Davide. I violini klezmer erano per lo più oggetti economici, prodotti nell'allora Cecoslovacchia o in Germania, in negozi specializzati nella creazione di violini decorati. La tradizione klezmer è andata quasi persa durante la Seconda Guerra Mondiale, ma ultimamente c'è stata una rinascita del fenomeno. Tra i violini del genere nella collezione di Amnon, uno è dedicato ai partigiani bielski che vissero, combatterono e salvarono 1230 ebrei durante la guerra. Asaela, la moglie di Amnon, è la figlia di Asael Bielski, uno dei tre fratelli che componeva la brigata Bielski in Bielorussia.
Sono violini che non sono stati molto cari e ognuno poteva comprarli perché l'hanno fatto in Vitessa e soltanto che saranno belli fuori. Sempre questi sono stati violini che hanno suonato in camera più piccola di questa. Allora è buono. E ci sono anche molti di quelli che sono passati alla guerra. Qui adesso ce l'ho, questo violino. E con tutta la mia sapienza stava o alla ghetto o alla campo o non so dove. L'hanno suonato dentro le più cattive condizioni, ma è stato molto importante perché questo violino ha salvato la vita di questo uomo che ha suonato. Allora, quando è arrivato alla sicuro, lui ha riparato questo violino, non come si dice, non come noi facciamo, e mette anche le vernici, perché lui, il signore che ha suonato, lui ha suonato a tutte le condizioni più peggi che esistono. Allora la vernice è andata. E allora e questo lascerò così, perché per me questo violino è uno dei primi. Dopo l'hanno fatto i violini come la facciamo noi oggi. È una cosa tecnica.
La musica nei campi di concentramento era una consuetudine e spesso i musicisti internati erano costretti a suonare opere anti-ebraiche oppure suonavano mentre i loro amici venivano uccisi nelle camere a gas. Ma la musica ha anche salvato molti di loro.
Quelli che sono salvati e molti musicisti sono salvati perché i tedeschi avevano bisogno per fare finta, come si dice ai ebrei, che dove c'è un violino non c'è nulla da venire. Allora noi non vogliamo andare via. Noi facciamo un'orchestra e andiamo a suonare a tutti i campi di gente salvata. 48, Leni Bernstein, il più grande chef d'orchestra, come si dice, ha suonato un concerto con loro, tre concerti, due l'orchestra e il terzo lui ha suonato per la gente il pianoforte. Si deve leggere quelli diari che hanno scritto durante il ghetto o la guerra, o non importa. Sempre quando è stato un concerto che loro hanno suonato per gli ebrei, per i suoi amici, quando sono sortiti dal concerto, sono stati in maniera straordinaria. Io dico che quando è stato in un concerto o al campo o al ghetto, la gente ha guadagnato una giornata di più di viva, per vivere. E è stata una cosa che non si può spiegare per noi, perché noi non possiamo capire l'importanza di sentire questa musica in questo posto. Per loro è stato un momentino come sono stati alle sale dei concerti. Allora, una ora in sala dei concerti di New York, o Londra, o Parigi, vale tutto.
Oggi, Amnon e suo figlio, la terza generazione di Weinstein, organizzano concerti in tutto il mondo, spettacoli nei quali i violini della speranza continuano a raccontare le storie che portano dietro, nella speranza di tener viva la memoria di vittime e sopravvissuti della Shoah.